Signore e signori, madame, messieurs, ladies and gentlemen, eccoci qua, siamo sul pezzo come sempre!
Scooby-Doo! Sti cazzi!
Bene, allora iniziamo il nostro solito interesse, la nostra
charlare,
trasmissione interessantissima, il pezzo forte che diventerà la nostra trasmissione. Parliamo delle email che voi forse avete ricevuto questa ultima settimana e che hanno cercato di tirarvele in culo e forse ci sono riusciti e vi hanno sfondato il vostro cazzo di PC e il vostro portatile oppure quello che è. Benissimo. Allora, prima email. 190, servizio clienti Vodafone. Gentile cliente, provvediamo all'invio della copia conforme all'originale della fattura come la sua richiesta. La informiamo che non è possibile rispondere direttamente a questa email effettuando il reply. La invitiamo pertanto, se desidera scriverci nuovamente, ad entrare nel sito, eccetera, eccetera. Aprire l'allegato. C'è un allegato punto RAR.
Dai.
Wow! E allora cosa ci dice?
Allora, questa email qui è molto molto carina. Nel senso, yeah, è un classico. Sicuramente non aspetterei notizie da Vodafone via mail, perché mi raccomando, prima cosa che fa, non gentile cliente, ma gentile nome e cognome. E ci cliccherei sopra. Beh, se dovessi aspettare una mail da Vodafone, anche sì, perché me lo aspetto. E su centinaia di migliaia di persone che ricevono questa mail qui, almeno l'1% secondo me ci clicca sopra. Perciò è un dovere? Non lo so. Curiosità? Non lo so. Paura no, ma credo sia più sul
dovere
classico, non è spinta tanto, però se un aspetto.
E diciamo che sei soprattutto
sei un cliente Vodafone e ti aspetti, o poi stai passando a Vodafone e te lo aspetti.
E ragazzi, e qui te la tirano in culo alla grande.
Oh sì.
Allora, altra email, Fastweb qui siamo su Fastweb invece. Gentile cliente, le inviamo in allegato alla fattura numero LA00-29CXX, eccetera, eccetera, emessa il 31/1/2019, relativa al codice cliente XYZZVVV29. Le ricordiamo che all'interno dell'area clienti Vodafone, Fastweb, può visualizzare le sue fatture complete nel dettaglio di traffico voce e l'eventuale documentazione contabile e supporto. Cordialmente, se ciò è allagato, c'è un PDF, ragazzi! Yeah.
Qua siamo sempre nella stessa situazione di prima. Non è più un RAR, probabilmente il RAR conterrà dentro un PDF o un DOC o un eseguibile qualsiasi. Ora, il DOC non è un eseguibile, però comunque faccio eseguire delle cose.
Le cosiddette macro.
E ancora una volta, ragazzi, dobbiamo ammettere che questi sono dei geni, perché anche qua uno su mille, se siete clienti Fastweb, potrebbe portarvi a casa.
Uno su mille ce la fa a farsi inculare.
Ecco, poi ho ricevuto, devo ammettere, ho iniziato ad avere dei collaboratori in giro per il mondo che mi hanno iniziato a mandare delle mail carine di phishing. Allora, questa è delle Poste Italiane, gentile, pim, pum, puntini, puntini, puntini. Scegliamo mensilmente tra i nostri clienti che vengono premiati con 1000 euro. Questo mese sei uno dei fortunati vincitori. Puoi richiedere il premio, per richiedere il premio di inviarci un'email a eccetera, eccetera, chioccioletta, eccetera, eccetera, con i seguenti documenti: una foto della tua carta d'identità, fronte retro a colori, una foto della tua carta Poste Italiane, fronte retro a colori, solo le prime 8 cifre, le ultime 4 devono essere visibili, puoi coprire con un pezzo di carta il resto delle cifre, il CVV, un selfie di te che tiene la carta d'identità vicino al viso, un selfie di te che tiene la carta Poste Italiana vicino al tuo viso. Quando tutti i documenti saranno inviati approvati, riceveranno ricarica del valore di 1000 euro.
Questa è spettacolare.
Questa, ragazzi, devo ringraziare ovviamente uno degli amici che me l'ha inviata, che ci ha dato questa grande cosa, ragazzi.
Allora, qua parliamo di due cose. Uno, sempre curiosità, cavolo, ho vinto, è figo. Due, non sta semplicemente cercando di infettare il computer o beccarsi le credenziali, ma sta cercando di impossessarsi dell'identità della persona, che potrebbe sfruttare per mille altre cose, per esempio aprirsi un conto Bitcoin.
Assolutamente. un mito. Questo qui è stato.
Questo è geniale.
Questo è geniale.
La cosa curiosa, se posso veramente in 10 secondi, è che avete presente il principe nigeriano? Che sono anni che continuano ad andare e continuiamo a ricevere ogni anno. Perché? Perché funzionano. La stessa cosa con queste mail qua, non l'ultima, ma le prime due, continuano a mandare da anni e funzionano ancora, cioè non è che la gente si sveglia, continuano sempre a mandarle. Chissà in che percentuale, chissà.
Beh, comunque dobbiamo ammettere che fino adesso abbiamo sentito delle cose interessanti. Vabbè, io chiuderei adesso con le solite mail, ordine assemblato e spedito, maggiori dettagli nel link, puntini, puntini, puntini. Oppure, good morning, scusi per il ritardo, il nostro contabile è ammalato in questo momento, qui c'è il pagamento, la conferma del pagamento, grazie e saluti, allora, eccetera,
posso,
eccetera.
Posso aggiungere non questa mail qui, ma quella di prima, quella del pacco, l'ordine è stato confermato, spedito, qua è il link. Non dice niente, ma dice tutto. Tu non sai che il livello di curiosità c'è da parte dell'utente. Si aspetta un pacco, magari non si aspetta nemmeno, però per curiosità ci clicca sopra. Quello è geniale. Anche se è breve, eh?
Assolutamente. Va bene, e vabbè, c'è una request for quotation che non ve la leggo, anche questa è interessante. Prego, sotto trovate la nostra RFQ, request for quotation, quindi richiesta di preventivo, e mandateci la vostra proposta, la vostra quotation, il vostro preventivo nell'allegato che trovate, eccetera, eccetera. Anche questo, ragazzi, uno che lavora, vede una richiesta di preventivo, già sente richieste di preventivo, improvvisamente impazzisce e, se non altro, apre questo cazzo di allegato. Alla grande, ragazzi, alla grande. E anche questa settimana vi abbiamo sentito come vi hanno inculati. Prego, Jaipur, a te, Jaipur, facci sognare tu dopo che vi abbiamo fatto un po' di cultura informatica su come inculare i nostri porno, eccetera. Com'era?
A parte che sembravi Andrea Di Pre, i nostri psicoeclettici e porro ascoltatori, buonasera, siamo qui riuniti per finalmente dare delle vere notizie di Tecnocontrollo. Allora, partiamo dal pezzo forte della serata, che è abbastanza grosso. Da giuliareda.eu, appunto, abbiamo il caro sito della eurodeputata del Partito Pirata Europeo, che probabilmente è l'unica persona degna di essere chiamata tale nelle istituzioni europee, che ha pubblicato i testi finali dell'articolo 11 e articolo 13 della normativa sul copyright europeo. E ahinoi ragazzi, diciamo che ovviamente non li ho letti tutti, ho letto solo dal sito della Reda i sunti e le sue considerazioni del caso, ovvero l'articolo 11 che parla di filtri sull'upload di qualunque cosa, tipo può essere un file, può essere un video, può essere un testo, può essere un audio, eccetera, eccetera. Dice che i siti commerciali e le applicazioni devono, prima di poter postare il materiale degli utenti, utilizzare delle misure preventive best effort, ovvero alla meglio, per comprare le licenze di qualunque cosa gli utenti potrebbero caricare che sono, diciamo, coperti da copyright. Praticamente qualunque cosa al mondo. Tu devi comprare licenze di qualunque cosa al mondo, perché l'utente non ti puoi aspettare cosa carichi, perché potrebbe caricare qualsiasi cosa al mondo coperta da copyright. Perfetto. Poi altri siti, quasi tutti tranne quelli appena aperti, sembrerebbe dal sunto, e quelli con molto poco traffico, dovranno fare tutto quello che è in loro potere per prevenire di mandare online copie non autorizzate di lavori con copyright. Quindi si parla di filtri dalla flood, che dice la Reda nella sua, diciamo, disquisizione, sono per natura costosi e passibili di errore. E quando un sito fa un errore, il terzo punto della Reda del sunto ci dice che Se una corte decide che effettivamente il sito non ha adoperato delle, diciamo, alla meglio protezioni, i siti sono direttamente
responsabili.
Responsabili dell'infrangimento del copyright e saranno quindi perseguiti per legge. Quindi figuratevi cosa verrà fuori se questa legge passa. Calma, non è ancora passata, però questo è il testo ultimo che verrà votato. Invece l'articolo 11, la tassa sugli link, la link tax, dice che la REDA assomiglia molto a una versione della legge che è fallita in Germania. C'è un link, non sono andato a leggerlo, è sempre un link a 2018, un articolo 2018 della Giulia Reda. Questa volta però non si limita ai motori di ricerca e agli aggregatori di news tipo Google News, ma quindi diciamo è spreaded, ovvero prende tutti i siti internet senza distinzioni. Cosa dice la, diciamo, la relazione della Reda? Che riprodurre più di una singola parola o degli estratti molto brevi delle news prese da altri siti richiederà una licenza. Quindi non sappiamo dove queste preview che ci vengono mostrate degli aggregatori, dei siti internet, eccetera, con un link alla fonte, come finiranno. Saranno comunque accettati, essendo molto corti? Non lo saranno? Boh, perché very short non si sa in realtà come verrà interpretato, perché è la corte che deve interpretarlo, non c'è un metro di legge. Probabilmente, da quello che dice la Reda, da quello che leggo, è proprio testualmente scritto in politichese, chiaramente, ma è scritto very short.
Però non si capisce, cioè non c'è un parametro oggettivo, esatto, su sta roba, dici.
Esatto. E poi dice che non ci sono eccezioni per servizi, diciamo, gestiti da in persone singole, piccole compagnie oppure no profit. Non ci sono eccezioni su questa cosa. Quindi Wikipedia, boh, sarà tutto come prima? Non lo so. Diciamo che la cosa ci lascia un po' perplessi.
Assolutamente.
Questo è quanto.
Va bene, e io direi che è interessante questo nuovo, cioè questo problema del copyright, ma io volevo parlare di una cosa divertente, perché mi sai che parliamo sempre di cose divertenti.
Ah, che bello! Grosse risate.
Allora, voi sapete, non so se sapete, ma è successo che un tale che, diciamo così, è uno dei più grandi, diciamo, delle persone che in maniera assolutamente sistematica violano la nostra privacy.
Oh, forse ho capito, no? Di chi parli.
Yes. Si è lamentato del fatto che hanno violato la sua privacy.
Quindi l'ho letta per il cazzo la news, dammi tu. Va bene. Parliamo di Jeff Bezos.
È abbastanza divertente, Allora, sembra che un tale, diciamo, il proprietario, è proprietario di Amazon. Credo potrebbe essere proprietario di Amazon.
Potrebbe, sì, direi che Jeff Bezos è il CEO di Amazon.
Allora, il quale praticamente a un certo punto sono apparse una serie di, diciamo così, informazioni a suo riguardo, in cui lui faceva delle cose anche non proprio simpatiche, cioè fotografie, eccetera, eccetera, lui e una sua, diciamo così, amichetta, in cui, insomma, che si erano scambiate tramite iPhone, sembra, e niente, e c'erano queste fotografie non proprio, diciamo così, e ovviamente lui si è lamentato tantissimo del fatto che qualcuno gli abbia, diciamo così, infranto la sua privacy, perché le mie fotografie vanno in giro, cioè non ho mica capito. E praticamente era nudo questo Bezos con la sua amichetta, ok? E la cosa divertente però è che Amazon, forse non lo sapete, ma forse è meglio che vi sviente bene nel cervello.
Sappiatelo!
Lo sappiate. è uno dei, cioè rispetto a, alla privacy, se voi solo pensate a quel cazzo di marchingegno che stanno iniziando a venderne nelle case, di vendere, regalare, insomma piazzare nelle case degli, degli abitanti di questo pianeta, in cui praticamente questo, questo marchingegno ascolta qualsiasi cosa che voi diciate e interagisce, raccoglie informazioni su voi, sui vostri figli. Poi addirittura io ho sentito una persona che diceva: che ma cosa c'è di male? Così almeno mia figlia parla con qualcuno.
Bene, ma tua figlia vive in una grotta? Cioè,
tanto per dare l'idea, no? Finalmente siamo arrivati al fatto che
è stato svelato.
Siccome il, non c'è nessuno con cui parlare, finalmente la figlia ha qualcuno con cui parlare, e cioè il,
giustamente la figlia.
Questa macchina gestita da intelligenza artificiale, che quindi raccoglie informazioni sui vostri casi, eccetera, eccetera, e in più interagisce anche con vostra figlia dall'età di magari 4 anni, capito? E inizia a raccogliere questa montagna gigantesca di informazioni, no, sui vostri.
È giusto, perché il padre ha una fabbrica di bambini da vendere come spuntino ai comunisti, ok? Mm. E quindi chiaramente non ha il tempo di educare i figli per fargli spiaccicare due parole di inglese,
no,
italiano, quello,
no,
che è. O assumere una tata, visto che ha un'impresa bella fiorente di commercio di bambini. No, non c'hanno tempo, deve badare al business, e quindi si fa consigliare gli, i cari acquisti e anche la discussione con la figlia, da, con le figlie, chissà quante ne ha.
Infatti, beh, in quel caso particolare no, non hai nulla di tutto ciò, ma non preoccuparti, cioè in realtà lì diciamo proprio al, al sottoproletariato, però è pazzesco, cioè pensare che veramente e che poi questo Bezos si lamenta del fatto che qualcuno gli invade la privacy. Non so se vuole aggiungere qualcosa, Jaipur, oppure
beh, anche vero che
ZKW
hanno fatto un ricatto a riguardo. C'era un grosso editore americano che gli ha fatto un ricatto a riguardo. Lui è andato public praticamente. He said I go public, a sto punto vado pubblico e dico ah, non è giusto. Però a noi sì, in sintesi.
Va bene, comunque va bene, insomma, penso che l'abbiamo abbiamo...
Tra l'altro il tizio Gossip Time sta attraversando un divorzio con sua moglie dopo 25 anni, quindi si parla di bei sordi qui, eh?
Ah,
te capì?
Fondatrice di Amazon.
Sì, penso, non lo so. No,
c'è
non lo
una
so.
Questione molto grossa. Ah. Chissà se è lei che ha buttato fuori queste cose.
È grossa la faccenda, si fa grossissima,
la
ragazzi.
La faccenda si grossa,
la benissimo. Come quella volta che abbiamo fatto il riconoscimento degli utenti su un sito porno tramite il pene, figata.
Va bene. Detto ciò, sì, prego.
Scusami, è che mi collego, mi aggancio come i cavi dell'Enel abusivi a un'altra notizia di Bloomberg.com.
Bloomberg.
Che sembra un sito poco serio, ma lo è, sembrerebbe, quindi sembrerebbe in ogni caso, che dice appunto di Amazon e Google che sanno, vogliono sapere anche quando vai a letto. Questo è il titolone, che effettivamente c'entra, non è un clickbait. Praticamente sta succedendo che finora è successo con gli assistenti vocali da casa, che se volete con essi controllare la vostra smart home con i dispositivi adatti che vendono società tipo Logitech oppure Hunter Fun Corporation, per esempio, sono citate nell'articolo, potete diciamo collegarle al vostro assistente vocale e impartire degli ordini, ok? L'ordine parte, arriva e quindi diciamo c'è un cambio di contesto, magari della luce che si spegne, si accende, le serrande che si aprono, chiudono, roba del genere, ok? Riscaldamento, allarmi, quello che è. Ma Google e Amazon, o meglio Amazon sembrerebbe, vuole sapere di più. Vuole sapere costantemente qual è lo stato dei tuoi smart cazzilli in casa. Praticamente in ogni secondo, in ogni momento, non so con quale frequenza, ma a quanto pare molto frequentemente, vuole sapere se la luce è accesa o spenta, per esempio. O la televisione, se è accesa e spenta e se è accesa su quale canale è. Vogliono sapere tutto. È
interessante questo video.
Come mai? È evidente il come mai. Questa è la
sulla televisione passi della pubblicità.
Ah già.
Ho un dubbio.
Per esempio, o la programmazione per vedere i gusti della persona, tra l'altro, o per vedere a che ora va a letto, o quando ha caldo, quando ha freddo, accende il condizionatore, ha paura, accende l'allarme, cioè,
certo,
di tutto.
Qualsiasi cosa.
Se fa i turni di notte, se ha bambini, a che ora spegne la luce i bambini, per sapere cosa consigliare come acquisti, chiaramente, per tracciare le abitudini, per fare
abitudini,
delle pattern,
acquisti, qualsiasi cosa che può venire in mente.
Dice questa è la notizia alla fine, dice l'articolo, oltretutto, che sembrerebbe, secondo un tizio di Logitech, mi pare, che Logitech dice ha cercato di arrivare a metà strada con questo produttore di Alexa, dicendogli: vabbè, posso dirti la televisione se è accesa e spenta, ma non ti dico qual è il canale. Non si sa come andrà a finire questa storia. Non si sa. L'articolo non lo dice, quindi probabilmente stanno sondando il terreno, parlando tra società per avere ste cose, ste informazioni in più dai prossimi, le prossime generazioni prodotte di smart cazzate per la casa.
Ok, io volevo dire una cosa così. Riportavo un articolo che è apparso su Al Jazeera, no? E che in realtà potrebbe interessare, ma potrebbe anche non interessare. Allora, vabbè, noi da anni rompiamo i coglioni su cazzo di telecontrollo, e uno potrebbe sembrare che fosse una paranoia pazzesca.
Che schifo.
Beh, comunque sappiate che...
Complotti, che suspense.
Sappiate che al di là del fatto che è una paranoia, probabilmente noi siamo paranoici, in realtà è un business anche pazzesco, cioè è un danno economico e anche un business pazzesco. In questo articolo di Al Jazeera, vabbè, intitolato come gli hackers riescono a entrare nelle nuove tecnologie, ci racconta un po' come avvengono gli attacchi, come quanti milioni di euro possono essere, diciamo così, che danni insomma hanno. Tanto per dare un'idea, solamente l'attacco di Yahoo, che gli ha rubato le mail, eccetera, eccetera, è costato qualcosa come 350 milioni di euro, tanto per darvi l'idea, Yahoo, che ha dovuto abbassare il prezzo. Gli attacchi come WannaCry e NotPetya hanno infettato centinaia di migliaia di utenti che hanno visto i loro computer bloccati, e vabbè, fra cui il National Health Service nel UK, e in generale possiamo dire che ormai il livello di perdite che hanno le varie a causa del diciamo così degli attacchi, ormai stanno arrivando a livelli di centinaia e centinaia di miliardi, e questo tanto per dire che se qualcuno dei nostri ascoltatori vuole convertirsi in cyber security, lo faccia, vada in giro spacciandosi per esperto di sicurezza, e si potrà fare un sacco di soldi. Prego.
Succede, tu non lo sai, forse puoi saperlo, l'hai detto a caso o non a caso,
ma sì,
potrebbe succedere. Sai che secondo i miei calcoli accuratissimi di scienziato mondiale, se, yes, se tagliassi le tue lettere lunghe tipo risparmieremmo forse 2 minuti di trasmissione.
Vabbè, dai, cercheremo di fare di meglio,
un piccolo fact.
Va bene, così. grazie Jaipur,
prego. Ma, vabbè, parliamo di Russia allora, parliamo di Russia e parliamo di dittatorismo dittatoriale come il mio, sulle lettere lunghe. Parliamo del piano che secondo me la data è azzeccata, ma purtroppo è reale: il 1° aprile verrà introdotto, messo in atto per la prima volta da il caro Putin. Il caro Putin, grazie ai voti del suo governo e del suo Parlamento, probabilmente farà una cosa tecnicamente imponente e anche molto preoccupante, ma che ha una logica geopolitica non indifferente, ovvero ci sarà un test di staccamento
di sconnessione
dell'internet russo dall'internet del resto del mondo. Praticamente il routing di tutti i pacchetti dati che passano nella rete russa non verrà più, come al solito, passato nelle reti internazionali, ma verrà solo passato nelle reti confinanti del confine russo, praticamente.
Mm-hmm. Ma come mai vuole fare questa cosa?
Beh, cyber security in caso di attacco su larga scala, chiaramente, ho detto geopolitica alla fine.
Cioè, in caso che loro vengano attaccati su larga scala, loro bloccherebbero le connessioni all'esterno e cercherebbero di salvare il culo, insomma.
Certo, non è detto che gli attacchi possano anche venire dall'interno, però giusto per ristringere il campo da 5 miliardi di persone a non so quanti siano i russi, non è male.
250 milioni.
Ecco, non è male. Cioè,
no, cazzo, no, vabbè, era tanto per capirci.
È un ordine di grandezza, cazzo.
Era tanto non per capirci male. su quale poteva essere il motivo di questo, di questa cosa. Va bene, prego, aveva qualcosa da dire? C'è qualcosa di interessante sul fronte della cyber security?
Abbiamo 4 minuti scarsi.
Vai pure.
Io? Vado sempre io, va bene. Allora, molto brevemente, c'è stato un attacco grosso di uno spyware, un framework di spionaggio, su un'applicazione Android ridistribuita su canali esterni dal Google Play, quindi non ufficiali, non controllati, dove si rimpacchettava l'applicazione legittima con un framework di spionaggio. Questa applicazione ha 50 milioni di download e 1 milione di recensioni, quasi tutte positive su Google Play. Si chiama PsyPhone 3 e viene usata per sfuggire alla censura nei paesi dittatoriali, diciamo, basilarmente. Quindi è abbastanza il colmo, perché è un'applicazione per sfuggire al controllo, viene usata come spionaggio. Questo pacchetto di spia, diciamo, questo pacchetto spia è stato trovato da Bitdefender, infatti sto leggendo dal blog di Bitdefender, è già stato trovato in altri pacchetti di applicazioni rimpacchettate con malware l'anno scorso. Adesso c'è questa applicazione che è molto grossa, molto usata, che è stata rimpacchettata con degli advertising, quindi per guadagnarsi qualcosa da parte dei malfattori, e anche per attivare il vostro microfono, la vostra videocamera, eccetera eccetera. Può vedere tutto quello che digitate, eccetera eccetera. Mm-hmm. A controllo completo dell'applicazione, ovviamente basandosi su qualche exploit del sistema Android.
Ma quindi è possibile che davvero qualcuno entri sul tuo sistema e veda le porcherie che tu fai?
Certo.
E poi magari ti mandi una mail in cui ti dice: o mi dai i soldi in bitcoin oppure io ti sputtano.
Qui probabilmente, adesso la sparo grossa, magari con bruttismo, non si parla tanto di soldi, ma si parla di azione fatta da uno Stato. Diciamo che è possibile, in quanto questa applicazione Fatalità è usata maggiormente in Asia, per dire. Sarò io che penso male? Non lo so. Sto ipotizzando, vocifero, dal mio cervello vocifero. E cosa c'è altro da dire? C'è una notizia molto grossa che darò in 40 secondi. Antitrust ha multato in Italia Apple e Samsung perché gli aggiornamenti software per rendere vecchi lo smartphone era fatti apposta per questo. Prima condanna al mondo, titola Repubblica, non lo so, al mondo sull'obsolescenza programmata.
Tanto non lo pagheranno mai, come sappiamo bene.
Però è giusto che venga fuori una sentenza, per carità, è già qualcosa, non è male.
Esatto.
Ho violato degli articoli 20, 21, 22, 24 del codice di consumo che non ho guardato, scusatemi, per ragioni di tempo non posso darle, mancano 20
esatto,
secondi.
Esatto, mancano 20 secondi e non possiamo che dire che anche questa trasmissione con un sacco di E, di O e di U, eccetera, eccetera.
Hai capito? Ti devi spaventare. No!